Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
Blow no Reggie my way. Matter of fact, stay on my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spin. Fucking the commas, my verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes, we just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when we started making the money. Six figures and not one was a father. And wonder how a nigga fuck up your daughter. Same way I fuck up my lungs. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way.
Buonasera a tutte e tutti, è ancora giovedì ed è ancora Tabula Rasa qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e questa sera puntata molto ricca, andiamo quindi subito ad affrontarla, abbiamo ben tre libri, parleremo di ben tre libri questa sera. Il primo è un romanzo del 2008, uno degli ultimi romanzi scritti dalla grande scrittrice Ursula Le Guin, scomparsa nel 2018, la grande scrittrice di fantascienza, in questo caso abbandona la fantascienza per raccontarci dello sbarco di Enea nel Lazio attraverso gli occhi di una adolescente. Il libro, 312 pagine per 14 euro, è pubblicato da Oscar Mondadori e la traduzione di Chiara Reali, e proprio con la traduttrice Chiara Reali affronteremo le pagine interne di questo romanzo di Ursula Le Guin. Seguiamo con un romanzo che ha vinto l'International Booker Prize 2024, si tratta di Kairos di Jenny Erpenbeck, la scrittrice tedesca, edito in Italia da Sellerio, la traduzione dal tedesco di Ada Vigliani. Si tratta di un romanzo politico nascosto tra le maglie di una storia d'amore, oppure di una storia d'amore nascosta tra le maglie di un romanzo politico. Questo chi può dirlo? Forse potrà dirlo Sara Marzullo, scrittrice, giornalista con cui abbiamo avuto il piacere e l'occasione di parlare. Si tratta di un rapporto molto stretto. Siamo nella Germania dell'Est, negli ultimi anni della DDR, quelli che porteranno insomma la caduta del muro di Berlino, e appena con una coda nell'inizio degli anni 90. Caterina ha 19 anni, Hans ne ha 53, entrambi rappresentano due mondi in relazione o chissà in contrapposizione per il futuro. Quindi Sellerio, Kairos di Jenny Erpenbeck, 400 pagine per 18 euro. Mentre invece andremo anche a leggere di Paul Lynch, vincitore del Booker Prize 2000. 2023, si tratta del Canto del Profeta, edito da 66 and Second. Si tratta di un romanzo distopico che ha come protagonista una donna, madre di quattro figli, mentre nella Verde Irlanda si instaura un regime autoritario. La protagonista è questa donna, biologa, il marito sindacalista, viene arrestato e scompare mentre tutto precipita e avanza una furiosa guerra civile. È un romanzo politico anche questo e indaga la natura di uno stato fascista, ma ci sbatte anche in faccia la guerra in casa propria. Ne parleremo proprio con Isabella Ferretti, fondatrice della casa editrice indipendente 66 and Second. Il libro in libreria lo troviamo a 18 euro, tradotto da Riccardo Duranti. Sono 288 pagine. Eccoci di nuovo tornati con Tabula Rasa. Ed ora andiamo a parlare di un libro che ci ha colpito molto negli ultimi tempi. È stata una lettura consigliata da una persona che tra poco sveleremo, che parlerà insieme a noi. E si tratta di Kairos. Kairos è un libro di Jenny Erpenbeck, scrittrice tedesca nativa di Berlino Est, e questo in qualche modo già entra in relazione con la narrazione. E Kairos è uscito nel 2024 da Sellerio e 400 pagine e, se non vado errato, 18 euro, ecco qui, la traduzione è di Ada Vigliani. Dunque, si tratta di un incontro, è un incontro tra Katarina, una ragazza di 19 anni, e Hans, un uomo di 53 anni, uno scrittore affermato, uno scrittore di programmi radio e di romanzi, mentre Katarina è una studentessa che conosce di nome lo scrittore di cui sa appena, insomma, quello che si sa pubblicamente, e lo incontra in un giorno in cui sono entrambi diretti nella stessa direzione oppure in due direzioni contrapposte. Questo non è dato saperlo, o meglio, lo rivelerà soltanto alla lettura del libro, ma noi diciamo che, ecco, effettivamente il loro incontro finirà per portarli nella stessa direzione. Dunque, il libro, che ha vinto l'International Booker Prize 2024, ha una narrazione che si muove nel periodo più caldo della storia di Berlino, quello che insomma va dalla metà degli anni Ottanta, quindi dal 1986, in cui ancora Berlino Est è capitale della DDR, e via via il disfacimento di quella che appunto è la Repubblica Democratica Tedesca fino alla caduta del muro e poi con l'arrivo all'inizio degli anni 90, quindi il 1992. E io do il benvenuto per questo a Sara Marzullo che è qui con noi e ci aiuterà nella lettura di questo libro. Ciao Sara.
Ciao Simone, bentrovati agli ascoltatori di Tabula Rasa.
Bene, insomma, intanto quindi rivelo a tutti che insomma sei stata in qualche modo galeotta, si può dire così, anche se poi non si è mai ben capito cosa abbia a che vedere il galeotto che consiglia il libro, anzi no, che insomma non consiglia il libro, ma trova Paolo e Francesca Danteschi, insomma, con il libro in mano, e poi invece il significato di galeotto vero e proprio, insomma, ha a che vedere con le galee e con i carcerati dell'epoca tardo medievale. Ma insomma, torniamo a noi, torniamo al presente, anzi al recente passato. È anche vero che poi consideriamo un recente passato qualcosa che è vecchio ormai di una trentina di anni. E perché? E te lo chiedo già dall'inizio. Secondo te percepiamo la storia della Germania dell'Est, o quantomeno quel particolare periodo storico, come così urgente, così contemporaneo, quando invece ha una distanza di molti anni?
Ah, questa è una bella domanda. Credo che per tanti di noi che sono vivi, io in realtà sono nata dopo la caduta del muro di Berlino, la storia della Germania dell'Est è una storia che ricordiamo, è anche stata una storia che abbiamo visto in televisione. La caduta del muro di Berlino è uno di quegli eventi che per chi lo ha visto appunto è indimenticabile. Quindi credo che questa riproducibilità di queste immagini abbia a che fare con qualcosa di vicino. E in più è una storia di un paese che viene sempre rappresentato come un paese giovane. La rivoluzione, in un certo senso, l'unificazione della Germania un po' sembra essere appunto, e questo libro un po' secondo me sta in questo solco, come un progetto appunto di una Germania giovane, di una Germania che cerca anche una fiducia appunto nel futuro e che ci porta proprio all'idea di Europa, che è l'idea di Europa appunto che condividiamo più o meno ancora, insomma, quella dell'euro, ma anche e soprattutto dell'Erasmus, quindi questa idea appunto di una Europa in cui possiamo muoverci liberamente, e che invece è proprio la questione qui, nella Germania dell'Est invece questa mobilità era chiaramente ridotta. Forse è questo uno dei motivi per cui sentiamo quel periodo storico così vicino. E poi chiaramente la Germania dell'Est con la DDR è per tanti appunto anche una delle ultime appunto realizzazioni di una società socialista che per tanti versi chiaramente è stata oppressiva, per tanti altri, insomma, anche delle istanze che oggi vediamo come utopiche, insomma.
La domanda che ti ho fatto prima non l'avevo preparata, ma poi mi è tornato in mente una citazione del libro che avevo sottolineato e che sono andato a riprendere mentre ti ascoltavo. E forse risponde un po', è qualcosa che dice Katharina ad Hans a un certo punto, e forse perché un segreto non si spende nel presente, ma conserva la sua forza per il futuro. In qualche modo, l'aver mantenuto probabilmente un gran segreto, tutto ciò che dietro il muro si sviluppava in una maniera completamente diversa da quello che era al di qua del muro, considerando insomma tutto questo dal mondo occidentale, un po' ha reso questo segreto una sorta di seme per il futuro. È un seme che però nel tempo, e questo le ultime pagine del libro un po' lo mettono in campo, sembra essere andato un po' disperso, quasi non aver prodotto se non in qualche modo una replica del mondo occidentale, no? Come se in qualche modo la caduta del muro fosse stata non tanto un confronto tra due mondi che si sono poi mescolati, ma una sorta di annessione dell'Ovest verso l'Est. È corretto secondo te?
Sono molto d'accordo. Credo che in Germania Jenny Erpenbeck sia stata, se non criticata, sicuramente un personaggio non del tutto comodo proprio per questo suo ricordo della Germania dell'Est, che è un ricordo anche molto, molto affettuoso, anche molto, molto intenso. Catarina, pur avendo 19 anni, nel momento in cui vede il muro crollare, è in parte disperata, nel senso sente che quella vita semplice, quella vita anche fatta di silenzi, anche fatta di vuoti, della Germania dell'Est, di Berlino dell'Est, questa Berlino grigia perché non ci sono le pubblicità sul muro, insomma, scomparirà per sempre. E nel libro questo secondo me è molto chiaro, è anche molto politica, insomma, la scrittura di Erpenbeck su questo non c'è mai stato un incontro tra l'Est e l'Ovest, c'è cioè proprio un'annessione dell'Ovest, però appunto parliamo di unificazione della Germania, come se fosse ovvio, scontato, anche necessario dal punto di vista storico che il capitalismo, insomma, abbia poi trionfato e che questo trionfo sia stato un trionfo di pace.
Io ho avuto modo di leggere anche un tuo bellissimo articolo su harpersbazaar.com in cui racconti del libro, recensisci il romanzo e tu parli del fatto che al di là del confronto politico, che forse è considerabile anche sul piano banale, insomma, di confronto, c'è l'indagine di Erpenbeck molto legata al loro rapporto, al tipo di rapporto. Chiaramente nasce su una base che sembra fragilissima fin dall'inizio, insomma, un uomo di 53 anni, cresciuto nella gioventù hitleriana, quasi per caso e poi per scelta si trova a Berlino Est al momento della costruzione del muro, quindi con una cultura in qualche modo affondata nell'Ovest, e poi entra a contatto con una ragazza che nulla sa di tutto questo, o meglio, lo sa perché lo ha studiato a scuola, insomma, tra le migliori studentesse del suo corso, ma non ha vissuto nulla di tutto questo. Quindi ecco. Com'è possibile disgiungere l'idea dei due mondi del passato e del futuro che in qualche modo si contrastano e l'uno cerca di sopraffare l'altro dalla loro storia d'amore?
Beh, hai ragione, da un certo punto di vista questa storia chiaramente è molto asimmetrica. Hans non solo ha 53 anni, ma è anche sposato con un figlio che ha quasi l'età di Caterina. Caterina invece ha, insomma, solo 19 anni. Chiaramente non è una storia che immaginiamo possa andare altrove. Hans non mette mai in discussione realmente il suo matrimonio. E quindi da un certo punto di vista il fallimento della loro relazione sembra un po' anche questo disfacimento della Germania. Le due cose sembrano accadere allo stesso tempo, però per me è una visione troppo semplice, anche se effettivamente è una delle così, allusioni appunto in questo libro. Per me c'è molto il fatto, sì, tanto che Hans sia un uomo che ha visto già la storia cambiare, ha già visto la Germania da nazista diventare invece una Germania divisa e poi vivere in una Germania socialista è sempre più chiusa. Lui ha visto la costruzione del muro di Berlino, invece, che per Caterina è sempre stato là uno sfondo. E poi da un certo punto di vista Caterina è giovane e quindi il fatto che sia giovane significa che di fronte a lei c'è tanta vita, ci sono tante possibilità che si aprono. Quindi forse è questo, insomma, per me anche il modo in cui la storia e la loro relazione entrano in connessione. Un po' appunto l'idea di Hans che la storia può cambiare, che può cambiare da ogni momento e che anche queste grandi ideologie poi alla fine dei conti possono scomparire. E per Caterina invece questa grande insomma, possibilità anche di credere nel paese, nella politica in cui è nata e però appunto questa gioventù che la porterà a cambiare tanto. Quindi sì, secondo me questi poi sono tutti i temi che si intersecano tra di loro. E in un certo senso appunto Caterina è sempre più, non ingenua, però è sempre più, crede fino in fondo a quello a cui sta vivendo, mentre Hans, pur nel senso nella sua ossessione chiaramente verso di lei, invece sappiamo e si scopre insomma, nel libro quanto invece possa essere diverso, possa essere distaccato dalle sue idee.
A me dava l'impressione ogni tanto nella lettura di vedere in Hans quasi quell'accappatoio rosso e quella barba finta che mettiamo agli adulti a Natale per i bambini, no? Lui in qualche modo è costretto a indossare quel costume continuamente ogni anno, in ogni incontro, diciamo, per quanto riguarda loro, per una Caterina che forse ha bisogno di credere in lui e credendo in lui. Di credere in un sogno di una repubblica che abbia altre basi su cui costruire il proprio futuro. È molto interessante come nella loro relazione, a parte il fatto, questo lo dico come giudizio sulla scrittura, lo fa in maniera raffinata, straordinaria, Erpenbeck, quindi è davvero una scrittura che consigliamo ed è sorprendente tenere insieme la storia politica con gli elementi di un amore viscerale profondissimo. Ecco, in questa scrittura emerge un elemento portante che è quello legato a ciò che li tiene insieme ed è un po' l'elemento culturale. Hans è portatore di una cultura precedente, immensa, principalmente basata sulla musica, ma poi sull'arte, su tutto ciò che riguarda chiaramente il mondo precedente a Caterina, di cui Caterina si nutre un po' cercando di crescere, pendendo dalle labbra, insomma, del suo mentore, del suo Pigmalione, per usare, insomma, termini così fritti e rifritti, però che sempre almeno ci danno l'idea. Ecco, ogni volta che Caterina sta tentando un po' di mettere fuori la testa, Hans riesce a trovare le parole giuste, l'opera di cui parlare, la musica da condividere, creando delle reliquie, come dice lui, per il loro rapporto. Quindi bloccando, fissando lei al tempo precedente. Lei in qualche modo sta osservando anche inconsciamente, a suo malgrado, no? Verso il futuro. La cultura, mi chiedo, è una forma di potere?
Beh, chiaramente se pensiamo a come la cultura può essere portatrice di ideologie, la risposta è chiaramente sì. E rispetto al libro è vero, c'è una profondissima e notissima appunto quantità di opere citate, ma anche di musica. Ho visto che su Spotify c'è proprio la playlist di Kairos, che è una playlist raffinatissima, bellissima, c'è Chopin, c'è Bach, c'è
Me la vado a
Mozart,
cercare,
insomma.
non lo sapevo.
Hans ha questo dalla sua parte, è uno scrittore pubblicato, è un grande esperto di musica, è anche un uomo che ha potuto viaggiare proprio grazie alla sua cultura. Lui può uscire dalla Germania dell'Est, mentre per Caterina tutto questo non è possibile. Chiaramente gli scambi di Berlino dell'Est con il resto del mondo sono pochissimi, quindi Hans rappresenta anche una via di fuga, anche uno spazio per conoscere il mondo che lei appunto non può conoscere in altro modo. E però appunto è proprio questo, è anche un po' la spinta che Hans le dà, insomma la seconda appunto in questi suoi bisogni culturali che poi porteranno Caterina prima andare a fare insomma scuola di arte, anche poi di teatro, e quindi un po' emanciparsi da questo uomo che appunto usa la sua forza, la sua anche autorità in modo proprio oppressivo nei confronti di questa ragazza che a lui si dà completamente, anche un po', nel senso, insomma, la lettura di questo libro è appunto la loro storia d'amore, è viscerale e anche molto disturbante in certi passaggi, il modo in cui Hans tratta Caterina, sostanzialmente umiliandola per farla rimanere nella relazione, e lei in quella relazione sta forse come si può stare a 19 anni in una storia che chiaramente non ha futuro e che insomma non avrà futuro. Però sì, insomma, ritornando alla tua domanda, è chiaro, sì, lui usa anche la sua posizione proprio per metterle in una posizione di tenerla in una posizione di minoranza.
Ho trovato nella tua recensione un punto in cui effettivamente mi hai dato elementi utili, mi hai confortato, perché ecco, leggendo questo libro mi sono accorto che era una relazione che mi affascinava al punto di considerarla fuori da ogni tempo. E infatti è quello che poi tu scrivi, l'ho letta poi dopo la tua recensione, parlando del fatto che non si deve confrontare questo amore né con il presente né con il passato, no? E sembra forse l'unica possibilità che ha una storia d'amore nel momento in cui si confronta con un passato, si ancora a un nostalgismo pregresso e probabilmente sta già perdendo tanti elementi, tante opportunità, no? E adesso però dicevi è una relazione che non ha futuro. Allora è interessante perché se non c'è il tempo del passato e del presente, non c'è neanche il futuro. Dove si situa questa relazione?
È una relazione segreta, è una relazione tra due amanti, è una relazione quindi che non vive nel mondo e anche perché non vive nel mondo non si sporca delle abitudini, non si sporca delle consuetudini e quindi rimane sempre nuova, c'è sempre la possibilità che le cose finiscano da un giorno all'altro e Caterina questo lo sa benissimo e Hans lo usa appunto come strumento che tiene dalla sua parte, però anche lui sa che lui ha 53 anni e lei 19, lei se lo dimenticherà prima o poi. E quindi un po' per questa storia esiste solo in questo tempo presente, però un po' è anche questa continua ripetizione del presente che crea appunto un tempo interno alla storia che appunto a un certo punto crea questo sentimento appunto di asfissia. Tra loro due. Un po' appunto, questo forse può essere un altro degli elementi appunto storici, un po' come questa Germania degli ultimi anni sembra avere come punto di riferimento solo se stesse, che quindi non ha più le energie per trasformarsi, insomma, in qualcos'altro.
C'è un ultimo elemento su cui volevo coinvolgerti ed è una sfaccettatura, una sfumatura di questo amore che a un certo punto inizia a mostrare il proprio segno, e proprio di segno si parla, di segno carnale a tutti gli effetti. C'è una volontà di controllo da parte di Hans, un sadismo molto sviluppato, insomma un atteggiamento manipolatorio, predatorio nei confronti di questa ragazza, di Catarina, eppure lei non riesce a staccare mai veramente. E chiaramente nella lettura, no, ognuno di noi ha cercato in ogni modo di consigliarle appassionatamente di andare via, di fuggire, però ecco, lei restava sempre lì. Secondo te perché non riusciva a staccare mai del tutto?
È vero, devo dire che leggendolo, soprattutto leggendolo una seconda volta, mi sono resa conto di quanto sia violento Hans e di quanto Caterina completamente si perda rispetto a questo amore, perda anche se stessa. Credo che tra di loro ci sia appunto un rapporto cioè sadomasochista. Che è cercato da entrambe le parti. Questo non vuol dire che sia giusto per Caterina. Hans ha 53 anni e dovrebbe conoscere meglio come devono essere le relazioni. Però lui chiaramente ha una volontà di potenza rispetto a questa ragazza, una volontà di controllo totale che emerge anche in tutti gli altri lati della sua vita. E Caterina si mette proprio di fronte a quest'uomo chiedendo anche di essere annullata, appunto, anche di essere distrutta. Ed è doloroso da vedere. È anche doloroso, cioè doloroso da leggere. Erpenbeck è molto brava a fare questo, è molto brava a farlo senza creare poi, senza dare un giudizio. E questo credo che sia importante per chi lo legge, insomma, anche stare in quella enorme ambiguità, enorme ambivalenza in cui Caterina si trova. E poi la storia va come va, Caterina cresce, Caterina conosce altre persone e quest'uomo che le ha aperto un mondo che lei prima non poteva vedere da sola, insomma, ridimensiona la sua importanza.
Bene, ti faccio una domanda in realtà diversa, che non riguarda questo libro, ma un altro, che mi ha incuriosito e che vorrei leggere. Nel 2024 tu sei autrice di Sad Girl per 66 and Second, e quindi mi veniva anche abbastanza comodo tornare verso il tuo libro, insomma. Chi è una Sad Girl?
Questa è una domanda a cui, nonostante abbia scritto questo libro, ogni volta faccio fatica a rispondere. È sostanzialmente una figura immaginaria, è l'idea appunto che le ragazze si riescano o si possano definire in base alla propria età, in base al proprio genere, in base a questo sentimento che sembra un sentimento appunto totalizzante e che in realtà invece dovrebbe essere solo passeggero, che in questa personificazione, in questo appunto volersi vedere solo in questo modo diventano poi degli oggetti di attenzione e sono gli oggetti di attenzione che vediamo ovunque nella cultura, insomma, nel cinema, nella musica e che un po' sembrano appunto ragazze che sono così protagoniste della scena culturale, appunto. E che invece rappresentano proprio un ideale di femminilità, cioè i sentimenti, cioè la passività e la giovinezza, appunto. E quindi nel mio libro mi chiedevo, queste sad girl o queste ragazze in generale che sono ovunque, sono un segno che il tempo sta cambiando o segno semplicemente che le cose in realtà stanno sempre nello stesso modo, che questa emancipazione che è stata data al genere femminile in realtà è solo appunto essere ben posizionate sul mercato.
E se una sad girl incontrasse la Caterina di Kairos, cosa l'una potrebbe imparare dall'altra?
Devo dire che per me leggere Caterina è stato, non dico un salto nel passato, però è chiaramente una ragazza che per tanta parte appunto di questo libro si dà completamente alle proprie emozioni, perché sente tanto, perché questa relazione, perché è asimmetrica, perché è una relazione che non esiste nel mondo, è così intensa, sembra appunto poter rappresentare una identità, se non un'alternativa, alcuna identità per Caterina, finché Caterina non si prende sul serio, insomma, e non diventa anche qualcos'altro, diventa una agente della propria vita. Quindi devo dire che in tante parti, e appunto un po' Caterina, poi che cosa rappresenta per Hans se non la giovinezza, la bellezza, l'intensità che lui non ha più nella sua vita presente? Quindi forse si capirebbero tantissimo, però poi tutte crescono, tutte, insomma, le cose vanno meglio per tutti, anche per Caterina, credo.
Bene, io ti chiedo soltanto un'ultima domanda, che poi è quella che facciamo un po' a tutti quanti i nostri ospiti, ossia, consiglia un libro ai nostri ascoltatori, un libro che stai leggendo, qualcosa che proprio hai voglia di condividere con noi.
Ho appena finito di leggere un altro libro di Jenny Erpenbeck. Io in generale lei la consiglio tantissimo, trovo che sia una grandissima scrittrice tedesca. Qualcuno diceva potrebbe essere un Nobel nel futuro. Non so se è questo, però è veramente strepitosa. Ho letto adesso quello che in Italia è stato tradotto con E non è subito sera, che è un titolo molto, non molto bello, ma è un romanzo straordinario. Racconta la vita di questa giovane donna che nasce nel 1919, appunto nell'Austria della Prima Guerra Mondiale, e che vive fino, insomma, alla caduta del muro di Berlino, anche qua. E ci sono cinque storie diverse, cinque vite diverse di questa donna. L'ho finito ieri e lo trovo molto bello, e quindi Jenny Erpenbeck non è, secondo me, letta quanto dovrebbe essere letta, me la trovo sempre una grande scoperta.
Bene, io concordo e ricordo dunque, abbiamo parlato di Kairos, libro di Jenny Erpenbeck, tradotto per Sellerio nel 2024 da Ada Vigliani, in libreria lo troviamo a 18 euro per 400 pagine, e abbiamo parlato anche di Sad Girl, la ragazza come teoria di Sara Marzullo, che è qui con noi e ci ha aiutato ad entrare nella scrittura di Jenny Erpenbeck. Noi la salutiamo e la ringraziamo molto. Ciao Sara, grazie.
Ciao Simone.
I wanna go home. I wanna go
buonasera, ma soprattutto il bentornata a Isabella Ferretti, fondatrice insieme a Tommaso Cenci della casa editrice 66 and Second, se l'ho pronunciato bene, faccio sempre molta difficoltà. Buonasera,
Benissimo.
bentornata.
Buonasera, grazie, grazie per l'invito.
Oggi andremo a parlare di un libro che io ho letto mesi fa, è uscito nel maggio del primavera 2024, non ricordo se
Sì. 8
maggio, aprile o marzo, vabbè, comunque prima.
marzo
Ecco,
2024.
esatto, ma primavera 2024, quindi ha quasi un anno. È un libro che mi è piaciuto tantissimo. Parliamo del Canto del Profeta di Paul Lynch, tradotto per la 66 da Riccardo Duranti. Sono 288 pagine, prezzo 18 euro. È un libro, appunto, che ho messo per chi, per quanto possa poi essere importante, tra il romanzo che ho preferito per il 2024, perché mi ha molto molto colpito, soprattutto perché è un tema visto, cioè letto e riletto, ma che riesce invece l'autore Paul Lynch a rappresentarlo e a raccontarlo in una maniera molto interessante, intelligente. Il tema è il genere è il romanzo distopico. Parliamo la trama è abbastanza semplice. Un paese europeo, in questo caso parliamo dell'Irlanda, un regime fascista, autoritario che va a imporsi, e quindi il cambio di prospettiva per chi vive in quel paese fino allo scoppio di una guerra civile. Giusto? Più o meno, per
Assolutamente,
dare appunto
sì,
delle
benissimo.
direttive. Allora, innanzitutto poi andiamo a parlare meglio del romanzo. Che autore è Paul Lynch? Perché io il primo bisogno che ho avuto chiuso questo libro di leggermi un altro libro suo, perché mi aveva colpito la scrittura tutto di questo autore. Ho letto subito dopo Oltremare, un altro libro molto molto particolare. Prego.
Ma allora, dunque, io ho una storia curiosa da raccontare su come ho incontrato con Lynch, che è questa. Tu sai, voi sapete, insomma, perché ci conosciamo già, che la casa editrice pubblica diversi tipi di letteratura. Tra queste è anche la letteratura sportiva, dove l'ambizione è quella di parlare, sì, di sport, ma di farlo appunto attraverso la letteratura. Quindi qualche anno fa ho tentato di ripubblicare in Italia un libro bellissimo di Colum McCann, che si chiama Dancer, su Nureyev. E siccome avevo letto che Colum McCann sarebbe stato ospite di un festival che mi interessava in Normandia, lo sono andato a trovare. Quindi sono andata in Normandia, ho assistito all'evento di McCann e poi sono andata da lui per complimentarmi, è un autore superbo, no? Straordinario sotto tanti punti di vista. E insomma, parliamo di più di 10 anni fa, no? Quindi chiaramente ho presentato la casa editrice, eccetera. E lui mi ha detto, ah, questa richiesta mi fa molto piacere, e scrive ai miei agenti, come è normale che sia. Tra l'altro NDR, il libro poi è stato ripubblicato da Rizzoli, non siamo riusciti, diciamo, a pubblicarlo noi. E però lui in quell'occasione mi disse, senti, io ti devo suggerire di leggere un autore che è irlandese come me e si chiama Paul Lynch. E il suo libro si chiama Cielo rosso al mattino. Quindi io naturalmente ho preso questo libro e sono rimasta proprio colpitissima dalla scrittura di Paul. Quel libro, Red Sky Morning, che appunto noi abbiamo tradotto come Cielo rosso al mattino, è stato l'avvio della sua cosiddetta trilogia irlandese. Cioè Paul ha provato, secondo me riuscendoci, a raccontare l'Irlanda in un modo un po' diverso da come noi siamo abituati a sentircela appunto narrare. Quindi non so, più lontano da Frank McCourt, per capirci, no? Come tipo di ambientazione, pur andando a sviluppare ambientazioni e storie che sono proprio connesse alla storia d'Irlanda, come anche per esempio la Grande Carestia. Paul ha alcune caratteristiche, secondo me, nella scrittura che lo rendono per me un autore di durata, no? La letteratura credo si possa misurare in termini di durata, e diciamo ha una grande capacità, io credo, di proprio di descrivere alcune situazioni e di raccontare l'animo umano. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito di lui, come per esempio lui è un autore che riesce a raccontare in maniera vivida, non ripugnante ed empatica, la violenza di diverso segno. Quindi nei suoi libri, anche in Oltremare, tu che l'hai letto, no? Vediamo che ci sono dei momenti in cui esplode la violenza che è un tratto distintivo proprio dell'essere umano, no? Dell'essere uomini, ecco. Quindi quello che mi sento di dire di Paul è che lui è riuscito, io credo, ad attingere quelli che sono dei topos narrativi che il lettore può legare molto all'Irlanda, quindi può trovare uno stampo irlandese nella sua letteratura, ma li ha fatti propri grazie a uno stile proprio di scrittura molto personale e alla capacità di raccontare degli eventi ambientati in Irlanda che sono un po' lontani dalla letteratura irlandese classica.
Allora, appunto, Paul Lynch con questo romanzo che non scopro io, perché nel 2023 ha vinto il più prestigioso premio europeo, Booker Prize, quindi era candidato allo Strega Europeo. Qualcuno mi racconta che ci è rimasto anche male per non averlo vinto il premio Strega Europeo, quindi parliamo di un autore molto molto conosciuto, e questo libro è un libro dall'impatto, a me mi ha colpito molto, perché come proverò un attimo a spiegare senza dare anche troppi input, cioè senza raccontare troppo del romanzo stesso per non rovinare nulla. Mi è piaciuto molto perché è un romanzo politico, ma non il classico romanzo politico discopico in cui al centro ci sono le motivazioni politiche, come si è arrivati alla deriva fascista, come si comportano i governanti, eccetera, eccetera. È tutto molto poco raccontato. Anche questa guerra civile che si viene a scatenare è molto poco dettagliata, abbiamo poco perché al centro ci sono le persone. In questo caso la protagonista è Elisha Stack, che è una donna biotech, mi sembra una biologa, che ha il suo lavoro, è appena rientrata alla maternità dove ha avuto il quarto figlio, un marito sindacalista, insegnante e sindacalista irlandese, ovviamente è una normale famiglia borghese che si troverà al centro di una storia, loro come gli altri cittadini al centro di una storia enorme, e come cambia tutto cambia tutto soprattutto in una prospettiva europeista, ossia l'autrice è una donna, un abitante dell'Europa occidentale, tra l'altro, tant'è che spesso e volentieri ci sono dei passaggi in cui si racconta un po' anche la fiducia che ha questa donna, questa persona nei confronti, no, del sistema liberale, del fatto ma ti pare che ora i paesi stranieri non interverranno, eccetera, eccetera, mentre nel frattempo tutto precipita. È una storia di possibile migrazione, una storia di chi resta, è una storia appunto della guerra in casa e di come ci potremmo comportare uomini o donne a vivercela.
Ma allora sì, il nucleo del libro, dunque, da più parti naturalmente si parla del Canto del Profeta come un libro politico. Ora, l'ambizione di Lynch non era quella di scrivere un libro politico, ma nei fatti il libro ha anche una dimensione politica. Io credo che questo è successo proprio perché lui ha realizzato quello che ha chiamato, quindi uso le sue parole, un tentativo di empatia radicale con il lettore. Dicevi prima che l'ispirazione del libro lui l'ha tratta dalle immagini che ha visto sulla guerra siriana, in particolare le immagini che riguardavano i profughi. Credo, esatto, che nessuno di noi potrà mai dimenticare, no, il corpicino abbandonato sulla spiaggia, no, di quel bimbo di cui magari non ricordiamo il nome, ma è quell'immagine che per noi evoca il conflitto siriano. Ora, nel caso di Paul, quello che lui, il nucleo, diciamo, narrativo che ha cominciato a elaborare sulla base di questi stimoli che ha ricevuto, no, dalla congiuntura storica attuale, è stato duplice, cioè da un lato come siamo bombardati da immagini tragiche, da immagini, diciamolo pure, inaccettabili, no, dal punto di vista umano,
assolutamente,
rispetto a cui però siamo anestetizzati. Paul non distribuisce colpe, no, su questo, non dà responsabilità, ma fa una constatazione di fatto, cioè dice oramai quelle immagini e quelle cronache che noi sentiamo sono talmente quotidiane, ci colpiscono così tante volte al giorno, che forse anche per proteggerci, no, per riuscire ad andare avanti, noi non riusciamo più a immedesimarci nel dolore degli altri. Dall'altra parte, l'altro elemento che lo ha molto stimolato, no, dal punto di vista narrativo, è stato il fatto che ormai non di rado ci troviamo di fronte agli scoppi di guerre, di dimensioni piccoli o grandi, no, che siano, laddove magari abbiamo avuto fino al giorno prima, no, un regime democratico, oppure comunque un regime in cui il livello delle libertà personali dei cittadini, delle persone che abitano in quel paese, era un livello più che adeguato, no, anche voluto. Allora lui ha pensato di unire le due cose, chiedendosi che cosa succederebbe, cosa potrebbe succedere se questi due elementi si combinassero in quello che lo stesso McCann, che come abbiamo capito è molto, diciamo, considera molto, no, la scrittura di Lynch, se questo succedesse nel luogo più impensabile, la Verde Irlanda. Ecco, lui ha immaginato questo scenario ed è uno scenario al quale noi non siamo abituati, perché finché il conflitto appunto è in Siria, finché il conflitto è in Medio Oriente, quella che noi chiamiamo la polveriera, no? Sempre, c'è sempre questa espressione, la polveriera del Medio Oriente, per cui siamo tutti rassegnati al fatto che prima o poi scoppierà, ma come dire, allontana da noi, no? Ecco, cosa succede invece se questo problema ce l'hai dietro casa oppure in casa, come il caso di Eilish? E quello cui tu fai riferimento, cioè il fatto che ci sia intanto l'affidare questa storia ad una protagonista, ad una donna normale, no? Eilish non ha poteri straordinari, è una donna che si guadagna da vivere, nel senso lavora, è impegnata nel suo lavoro, ha dei figli, ha un marito, no? Quindi un menage, come dire, che più normale non potrebbe essere. Ma in questa normalità, qual è il tratto che ci accomuna tutti, uomini e donne, ad Eilish? Il fatto che siamo così presi dalla nostra vita di ogni giorno che non riusciamo a decodificare i segnali che pure riceviamo sui cambiamenti sociali. Questo è quello che succede ad Eilish. Per cui... Prego.
No, esatto, tant'è che appunto lei stessa fino all'ultimo si interroga sul da farsi, su come mettere in salvo i propri figli, sulla tragicità degli eventi, su un padre che non vive con lei e comunque è un padre anziano che non vive in casa con lei, ma che però desta preoccupazione. Ci sono tanti livelli nella vita personale di questa persona, ci si interroga appunto su quello che sta accadendo, perché come dicevi tu giustamente non si riesce a empatizzare prima di tutto perché molte di quelle immagini fanno paura, ma soprattutto fa paura il dover riconoscere che quelle immagini esistono. Parliamo, no, delle vite spezzate, pensiamo al cimitero nel Mar Mediterraneo, delle vite spezzate di persone che tentano di migrare, che sono frutto poi delle politiche di chiusura dei paesi europei principalmente. Okay. In questo caso abbiamo la guerra in casa e lascia appunto e riesce secondo me molto bene Lynch nel far calare il lettore e lettrice nel suo mondo, perché è oggettivo che poi muove in noi che abbiamo letto il libro la domanda: cosa faremmo noi al suo posto? Scapperemmo dal paese? Quello che poi fanno migliaia di persone, centinaia di persone tutti i giorni nel lasciare i paesi in cerca nei paesi dove ci sono delle guerre, o anche semplicemente per la povertà, in cerca di un futuro migliore. Cosa faremmo? Ci imbarcheremmo su delle strutture fatiscenti pur di lasciare il paese, con rischio di essere poi successivamente messi in campi, in prigioni o lager, quello che sono? Cioè riesce secondo me appunto l'autore a far muovere nel lettore e lettrice tutta una serie di domande. Poi ci sono dei passaggi molto intensi e molto anche forti nel libro, che non vado a anticipare, il tutto grazie a una scrittura molto asciutta, assolutamente continua. Non ci sono dei veri e propri capitoli, degli spazi temporali, i giorni passano uno dopo l'altro e a un certo punto si rimane talmente smarriti che non si riesce neanche più a capire quanto è passato dall'inizio, dall'instaurazione di questo regime, se qualche mese, alcune settimane o pochi giorni, proprio perché si crea un limbo dove si muovono i protagonisti, che non è soltanto appunto questa donna, ma anche i figli e le figlie.
Ma allora c'è quello che tu hai appena detto solleva una riflessione secondo me molto interessante, perlomeno a me è successo questo quando ho letto il libro per la prima volta. E, con la sua narrazione, e qui intendo dire proprio la descrizione della società, l'impossibilità per noi di accettare che un regime totalitario si possa instaurare in uno stato che è famoso, no? Per essere un paese tranquillo e comunque un paese democratico, riesce a comunicare il disagio e l'instabilità di questa situazione, a proiettarlo in due momenti storici diversi, aiutato proprio dall'ambientazione distopica, che è nel futuro. Questo è un futuro molto prossimo, no? E così facendo, noi lettori, siamo messi di fronte sia a quella che potrebbe essere una possibile evoluzione. Io, quando ho letto il libro, ho pensato che fosse possibile, no? Questa cosa può accadere. Io ho pensato questo, non, ah, guarda, questa è una distopia, sì, va bene, però no, non è, insomma, è proprio un'invenzione, è fantascienza, eccetera. No, io lo leggevo e dicevo, accidenti, questa è una cosa che può accadere. Ma la riflessione immediatamente successiva che ti fa veramente accapponare la pelle è che in realtà è già accaduto.
Esatto.
Ed è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale, quindi quante volte,
no, ma che accade...
mente quante volte ho sentito dire, vabbè, ma perché gli ebrei non si sono ribellati? Ecco, Lynch dà delle risposte in questo libro, dà delle risposte, perché la mente umana non può concepire il crollo di quella, l'assetto sociale cui noi siamo abituati e che pensiamo sia quindi eterno. Questo è un po', come dire, la, se vogliamo, un monito, no? Se proprio uno vuole trarre un monito da un libro come questo, è attenzione, è già successo,
ma
sta succedendo in alcuni luoghi,
esatto,
può succedere anche qua.
Esatto, sta succedendo dal dopoguerra ad oggi, è successo e risuccede,
sì,
sistematicamente. Se pensiamo alla nostra Europa, negli anni 90 bastava superare l'Adriatico e avevamo nell'implosione dell'ex Jugoslavia quello che possiamo leggere anche nelle, tra virgolette, nelle pagine di Lynch. C'è un passaggio molto che vado a leggere che può un pochettino riassumere quello che stavamo dicendo. Il profeta non canta la fine del mondo, ma quello che è stato e sarà fatto, quello che è fatto ad alcuni ma non ad altri, che il mondo finisce continuamente in un posto ma non in un altro, e che la fine del mondo è sempre un evento locale. Arriva nel vostro paese, visita la vostra città e bussa alla porta della vostra casa, mentre per altri diventa solo un vago avvertimento, un breve servizio al telegiornale. Credo che attraverso queste righe c'è un po' quello, appunto, la sintesi di quello che stavamo provando a raccontare.
Sì.
Un autore, appunto, io non sono appunto in difficoltà perché ci sono diversi passaggi del libro, ma che non voglio anticipare in nessun modo, perché va letto, perché è proprio bello. Il genere distopico è un genere che funziona spesso e volentieri, perché riesce a raccontare la contemporaneità con un altro linguaggio e a raccontarlo spesso e volentieri anche meglio di tanti reportage giornalistici, ad esempio, e questo infatti è anche la fortuna di alcuni romanzi, appunto, che di questo genere, che negli ultimi anni ha avuto un boom non indifferente. Non so se è dipeso anche dalle fortune del racconto della Gella, non lo so esattamente perché non sono esperto nel settore, ma pur essendo un genere letterario famoso e che va per la maggiore da sempre, potremmo tirare fuori tantissimi titoli a riguardo. Mi sembra che negli ultimi anni, tra l'altro, appunto, ha avuto un po' una è tornato abbastanza di moda, o ho la mia percezione sbagliata?
Sì, no, la tua percezione è assolutamente giusta. Diciamo, c'è da dire ovviamente che la distopia è un genere che vanta proprio dei classici,
sì.
Diciamo, sicuramente Atwood, in particolare appunto Il racconto dell'ancella, ha avuto un successo enorme che è stato amplificato dalla serie.
Esatto,
e non,
esatto.
Quindi non bisogna trascurare quello che è il volano che oggi il cinema, le serie televisive, insomma l'audiovisivo in generale possono dare ad alcuni generi. Detto questo, diciamo, ci sono, quello che riscontriamo in editoria è che ci sono delle tendenze che hanno dei picchi importanti, magari per un anno, due anni, no, con degli autori di traino. Atwood è sicuramente la regina, diciamo, considerata la regina dai lettori del genere distopico, e poi però magari si migra a favore di un'altra tendenza, quindi dopo la distopia ci sono stati i manga, per esempio, che hanno avuto questa grande celebrazione, adesso è la volta del romance, barra romance, come si usa dire, quindi questa crasi tra il genere, appunto, viene definito in Italia romance, quindi romantico, diremmo noi, unito però a una componente di fantascienza. Quindi, insomma, sì, ci sono generi proprio anche nuovi che nascono.
Andando verso la chiusura, due domande, se abbiamo perso qualche, cioè, se c'è qualche altra curiosità che a noi sfugge riguardo questo romanzo, o se è prevista, o se sei a conoscenza di lavori futuri dell'autore, e qual è il romanzo che consiglieresti di Paul Lynch oltre a questo?
Sì, allora dunque, la vittoria del Booker Prize per Paul è stata veramente una rivoluzione proprio nella sua vita. Paul è un artista estremamente talentuoso, molto rigoroso però anche nella sua vita personale, dunque ha affrontato questa vittoria con grande responsabilità. Ha avuto naturalmente un impulso importante in traduzione in una miriade di paesi. Questa è un po' la differenza, per esempio, tra noi in Italia e anche la Francia, dove lui è pubblicato da una casa editrice che si chiama Albin Michel. E così, scherzando, 66 and Second di Albin Michel vengono chiamati da Paul i founders, no? Cioè quelli che ci hanno creduto da subito e non l'hanno mai abbandonato, abbiamo pubblicato tutti i suoi libri. Con la vittoria del Booker naturalmente si affronta una dimensione nuova, che per una persona appunto così rigorosa riguardo alla scrittura come Paul richiede naturalmente un momento di stabilità che non si ha quando si entra insomma in un circo di tour, no? di promozione e via dicendo. Quindi diciamo Paul è alla ricerca adesso di questo spazio di tranquillità per continuare a creare, e per cui in questo momento credo saggiamente, insomma, no? Ha vissuto l'avventura del Booker Prize dandosi quanto possibile al suo pubblico. Noi lo abbiamo visto, abbiamo avuto un contraccolpo in Italia perché poi l'è venuto in Italia diverse volte, e voglio anche chiarire una cosa, diciamo che per quanto riguarda il prego europeo, Paul mi sentirei di escludere che ci è rimasto male, nel senso che voglio dire, avendo vinto il Booker, no?
Certo.
Sul mercato, diciamo, sul proprio mercato di origine, quella è la vittoria più importante. In più ha vinto un libro, quello Triste Tigre di Neige Sinnoh, che al momento presente, già dalla candidatura, no? Cioè da quando è stato inserito tra i libri finalisti, prometteva, no? di essere il runner up, insomma. E difatti comunque lui è arrivato secondo per poco scarto.
Sì, tra l'altro hai citato un altro romanzo abbastanza Triste Tigre, che ha avuto anche lui un bel, è stato un caso un po' in tutta Europa anche quest'altro romanzo.
Non è un romanzo.
Esatto.
Soprattutto perché non è un romanzo ed è una storia vera, quindi in questo momento come dire, che in Inghilterra, in Irlanda, negli Stati Uniti forse c'è già stato ed è passato, no? Cioè quel momento in cui era quasi inconcepibile dare un premio a uno scrittore, no? Con una sorta di MeToo letterario, diciamo, noi lo stiamo un po' vivendo adesso. E quindi devo dire la verità, con l'esperienza che ho potuto maturare negli anni, tra l'altro conoscevo il libro perché mi sarebbe piaciuto molto pubblicarlo, ma non sono riuscita, se l'ho aggiudicato ne riposta. Il libro è un libro, Triste Tigre è un libro notevolissimo, naturalmente di registro completamente diverso, come sappiamo.
Certo.
Quindi insomma, nei premi ben venga che ci siano libri di questa levatura, insomma, per cui una persona come Paul certamente non, Posso confermare che ci siamo parlati e che è stato bello venire a Torino, è stato bello essere alla presentazione, è stato contento di essere selezionato, ma diciamo che non è uno di quegli intellettuali un po', come dire, invidiosi, ecco, diciamo così.
Ah no, no, assolutamente, no, infatti non parlavo di invidia. Chiudo con quattro righe, sempre prese da questo romanzo, sono i volti senza nome che hanno portato allo stato presente. Eppure sono facce come la sua, facce che passano come sempre in questa città, che continua a respirare l'incessante fluire della notte nel giorno. Io vado di nuovo a ringraziarti e di nuovo a rilanciare la lettura di questo romanzo, Il canto del profeta di Paul Lynch, edito da 66 and Second. Grazie Isabella, è stata una piacevole chiacchierata.
Grazie a te, grazie a voi.
Benvenute e benvenuti a Tabula Rasa. Siamo qui per parlare di fantascienza attraverso un'autrice di cui abbiamo già parlato qualche puntata fa sul nostro speciale distopia di gennaio. Quindi in teoria dovreste già sapere di chi stiamo parlando. Stiamo parlando dell'unica e sola Ursula Le Guin e lo faremo attraverso uno dei suoi ultimi romanzi, che è Lavinia. E ne parliamo con la traduttrice Chiara Reali. Ciao Chiara!
Ciao, buonasera a tutte, tutti, tutto.
La nostra ospite, oltre ad aver tradotto le opere di Le Guin, ha anche una newsletter sulla traduzione, tra le altre cose, poi lasciamo anche il profilo Instagram, le ricette, di tutto, però ha una newsletter sulla traduzione che si chiama In altre parole e cura la collana spin-off sulla fantascienza e distopia di Edizioni EO, che si chiama Neon e di cui parleremo verso la fine di questa chiacchierata. Invece adesso voglio subito parlare di Lavinia, che è un romanzo pubblicato nel 2008 che ha per protagonista Lavinia, la seconda moglie di Enea. È ambientato tra Lavinio, pratica di mare, zone della costa laziale, e in Lavinia l'autrice rielabora la storia della principessa ladina, raccontandoci l'arrivo di Enea nel Lazio da una prospettiva completamente nuova, quella di un adolescente che vede arrivare il suo promesso sposo, più o meno. Però si mantiene comunque abbastanza fedele alla storia di Virgilio. Quindi la prima domanda è, visto che l'autrice rielabora il mito e tratta comunque di qualcosa non realmente esistito, ma che comunque esiste nelle nostre menti, si può comunque parlare di fantascienza per questo libro? Come
allora,
lo possiamo classificare?
Io forse più che come fantascienza lo classificherei come un fantasy, Un po' come potremmo dire che la Divina Commedia è un fantasy. Anzi, mi fa molto ridere questa cosa, perché la Divina Commedia è un fantasy self-insert, perché Dante ci si mette dentro in prima persona. Quindi per chi, insomma, è un po' appassionato di fanfiction, questa cosa non può passare inosservata. È un romanzo sicuramente anomalo all'interno della produzione di Le Guin, che ha scritto veramente di tutto. In realtà è un'autrice in un certo senso anomala, si è occupata appunto di fantascienza, che è sicuramente quello per cui è più famosa, di fantasy, la saga di Terramare anche è forse tra le sue opere quella che è più amata e ha cresciuto generazioni e generazioni di lettrici e lettori. Ha scritto poesie, ha scritto romanzi per ragazzi, ha scritto saggi, ha scritto di tutto di più, ha avuto ed è il motivo per cui la amo moltissimo, e non è un'esagerazione, la capacità di mettersi sempre in discussione, di provare sempre nuove vie e nuovi modi per raccontare le storie che le stanno più a cuore.
E cosa rappresenta questo libro appunto nell'universo dell'autrice? Perché è, appunto, l'hai detto, è anomalo, però tratta di qualcosa che invece è meno anomalo da un certo punto di vista rispetto alla sua produzione, in cui appunto usa tantissimo fantasia, una commissione di generi. Invece in questo caso usa una storia che non dico che conosciamo proprio tutti, ma che però ci è familiare rispetto al resto.
Sì, ci è familiare, e allo stesso tempo non ci è familiare, perché Lavinia la intravediamo e basta nell'Eneide. E si tratta quindi sicuramente di un romanzo fortemente femminista, che ha l'obiettivo di dare la parola a questa donna che appunto viene appena accennata nell'Eneide. E questa forse è un po' la chiave di lettura. Le Guin, che molti di voi magari conoscono per le sue prese di posizione politiche degli ultimi, anche quelle degli ultimi anni della sua vita, ha avuto comunque un rapporto complicato con il femminismo, perché nel momento in cui i primi movimenti negli anni 60 iniziavano a far scendere le donne in piazza, si è ritrovata invece ad essere una giovane madre, scrittrice, moglie, che faceva fatica, cioè si sentiva in un certo senso esclusa dal movimento femminista e non riusciva a trovare il modo di farne parte. Per cui la vedo un po' come una sorta di riappropriazione, di tentativo di dire ok, finalmente ce l'ho fatta anch'io e posso fare parte di questa cosa.
E il libro mi ha ricordato un'altra opera, che è Cassandra di Christa Wolf, libro invece del 1983, in cui succede qualcosa di simile. L'autrice racconta la fine di Troia, compare anche Enea, tra l'altro, in giro, attraverso gli occhi della sventurata Cassandra. E quindi, diciamo, a livello narrativo, Lavinia racconta tutta la storia dal punto di vista di Lavinia e Cassandra, dal punto di vista però di un'eroina maledetta, di cui almeno un po' di più conosciamo. E volevo sapere se secondo te ha influenzato comunque Le Guin, se fosse stato influenzato in generale da altre opere per scrivere Lavinia.
Non lo so, per quello che racconta lei anche nella postfazione mi verrebbe da dire di no, che è una cosa tra lei e Lavinia in un certo senso, che è proprio stata questa personaggia a imporsi e a chiedere che fosse scritta la sua storia, poi sapendo che sicuramente è stata una lettrice vorace e onnivora, non mi sento di escluderlo, ecco, sicuramente se l'avesse letto l'avrebbe amato come l'abbiamo amato noi, ecco.
Tra l'altro, libro ovviamente consigliamo in realtà a tutti, quelli di Christa Wolf l'ho letti tutti, sono tutti stupendi. Veramente è stata una lettura incredibile, come Lavinia d'altronde, quindi ecco, se avete un po' di bisogno di mitologia, meglio questa che altre cose di cui poi parleremo dopo. Tu hai tradotto anche altri libri di Le Guin, quelli appunto sulla fantascienza, e comunque diciamo ti definisci un po' traduttrice di fantascienza, quindi com'è stato tradurre Lavinia invece?
Allora, è stato strano, era il secondo libro che traducevo di Le Guin dopo La mano sinistra del buio, ed è stato in un certo senso, pur trattandosi di due libri completamente diversi, come tornare a casa. È bello lavorare su una stessa autrice, su uno stesso autore, perché si ritrovano, non so, i loro vezzi, i loro vizi, i loro punti di forza e anche quelle cose che magari ti fanno un po' impazzire. In realtà con lei non ho avuto un rapporto per niente complicato, anche se ad esempio una cosa in cui lei è bravissima sono le descrizioni dei paesaggi. I mondi abitati dai suoi personaggi sono a loro volta personaggi fondamentali nelle sue opere. E io ho di solito una è la cosa che mi piace di meno tradurre, di solito le descrizioni, un po' perché sono afantasica, credo, proprio faccio fatica a immaginare le cose, grazie Google Immagini che mi aiuti. E invece lo fa in un modo così pieno di poesia e con un ritmo così trascinante, che anche quella parte comunque è stata bellissima, tant'è che il mio sogno è fare un viaggio nei luoghi dove è ambientato Lavinia. Seguivo mano a mano che traducevo sulla mappa i vari posti, li cercavo e mi piacerebbe moltissimo prima o poi andarci e vedere come va. La fantascienza in realtà è un po' una cosa che mi è capitata. Io non nasco come lettrice di fantascienza, dico sempre, anche se in realtà ho scoperto dopo che alcuni dei libri che per me sono stati formativi erano in realtà dei libri di fantascienza. Penso ad esempio, cioè per me, penso i libri che ho letto più volte, letto e riletto più volte nella vita, sono i racconti di Primo Levi, Storie naturali e vizio di forma, e sono dei racconti di fantascienza. Ma io appunto non pensavo per genere, insomma, quando crescendo. Il mio incontro vero è avvenuto poi attraverso Zona 42, che è questa piccola casa editrice di Modena che da una decina d'anni si è ripromessa e ha promesso al pubblico italiano di portare la fantascienza di qualità in libreria. Io ho esordito con loro e quindi la mia strada di traduttrice è stata un po' segnata da questo incontro casuale che in realtà è avvenuto attraverso Flickr e i blog nei primi anni 2000.
Qual è stata, o in generale, qual è la cosa che ti entusiasma di più del tuo lavoro di traduttrice? Abbiamo capito, non tradurre le descrizioni.
Allora, da una parte è proprio quello che provo mentre traduco, è come leggere, ma è molto più intenso e molto più bello di leggere. La cosa forse che preferisco è la possibilità di entrare in un rapporto con il testo che altrimenti mi sarebbe precluso, perché solo soffermandoti su ogni singola parola e su ogni singola scelta riesci veramente a vedere non solo quello che c'è sulla pagina, ma anche tutto quello che c'è stato dietro e tutto quello che c'è in mezzo tra le righe. Per cui è proprio la cosa più bella sicuramente è questo rapporto privilegiato che si crea tra il libro che stai traducendo e te che lo stai traducendo.
E invece il rapporto con gli autori, le autrici che traduci, cioè, c'è stato qualche volta che non lo so, che hai sentito l'urgenza di sentire ciò cioè, chi ha scritto?
Allora, ho avuto la fortuna di conoscere alcune delle autrici e degli autori che ho tradotto. L'ultima è stata Tori Peters, di cui ho tradotto di Transition Baby un paio d'anni fa al Salone del Libro di Torino. E io in realtà sono molto discreta, nel senso che cerco sempre di cavarmela da sola e di cercare le risposte a quelle che possono essere le mie domande nel testo, e quasi sempre si trovano. Mi è capitato solo una volta con un libro di Ian MacDonald, che ha la tendenza a inventarsi le parole, e quindi c'era questa parola che proprio non riuscivo a capire cosa volesse dire. Gli ho mandato una mail, neanche lui si ricordava cosa volesse dire, per cui abbiamo dovuto, perché l'aveva scritto ormai una quindicina d'anni prima, abbiamo dovuto cercare di ricostruire i suoi passaggi mentali. Anche lui poi l'ho conosciuto e siccome ho tradotto due suoi libri mi ha fatto delle dediche, e sul secondo mi ha scritto: vabbè, sei proprio masochista, una volta va bene, due volte no. Devo dire che soprattutto essendomi occupata principalmente di narrativa di genere, credo che autrici e autori tendano a essere un po' più alla mano, grazie forse anche alle convention, alle occasioni di incontro che si creano e alla mancanza anche un po' di gerarchia rispetto a quello che può essere invece la narrativa letteraria tra editori, autori e lettori e traduttori, per cui sono sempre ovviamente molto molto grata, anche perché diciamo che ho avuto la fortuna comunque di poter scegliere nel corso degli anni i libri da tradurre, per cui li ho insomma amati tutti, o li amavo già da prima o me ne sono innamorata strada facendo, e quindi quello che provo nei loro confronti è soprattutto una enorme gratitudine che so essere ricambiata, perché anche per gli autori sapere di essere insomma letti appunto con l'attenzione di cui parlavo prima è comunque sempre una cosa bella, e riuscire a poter parlare con loro del lavoro di traduzione, di quello che ho visto nei loro testi, cose che magari anche loro non avevano ben focalizzato mentre li scrivevano, è veramente impagabile.
E invece, ritornando un attimo alla mitologia, ho visto, cioè, ci accorgiamo che ultimamente c'è un po' di un revival sulla mitologia. Sono usciti un sacco di libri che hanno venduto tantissimo, su Circe, altri personaggi, Padro, Achille, tutti sono stati presi, però ti volevo chiedere invece qual è l'apporto, diciamo, della mitologia in libri come appunto di fantascienza, diciamo più di genere.
Ma allora, sicuramente appunto sempre più forse con il fantasy, per ovvi motivi, il rapporto c'è, e insomma come giustamente facevi notare tu, Galeotto fu TikTok che ha rilanciato la canzone di Achille, Circe soprattutto, sono stati un po' per chi legge narrativa di genere oggi le radici di questa passione per i retelling, i cosiddetti retelling mitologici. Io ti dico, vabbè, mi fa un po' ridere perché comunque, come sempre, ci sono questi corsi e ricorsi e per cui ci sono dei periodi più o meno lunghi in cui sembra che si pubblichino solo libri che parlano di una certa cosa. E adesso, cioè nel mio ruolo di publisher, per esempio, ricevo moltissime submission dagli agenti di retelling e ne parlavo con alcuni colleghi di recente, dicevamo, cioè ormai stanno andando proprio a beccarsi anche l'ultima ninfa nominata di passaggio, perché comunque è la cosa che va di moda e quindi è diventato un po'... appunto dopo i vampiri, dopo le 50 sfumature di qualunque cosa, adesso è il periodo dei retelling mitologici. Io ne sono contenta poi perché la mitologia greca è stata il mio primo amore. Quando ero bambina mi appassionavano moltissimo le storie, le leggende, andavo in biblioteca, mi prendevo tutti questi libroni, per cui se è l'occasione comunque per scoprire una parte della nostra storia che comunque è super affascinante, super avvincente, ben vengano i retelling.
Sì, no, anche io sono molto contenta di tutto questo, anche perché fanno comunque rivivere in parte delle storie che magari quando si studiano, un po' come i Promessi Sposi, si studiano contro voglia e non si ricorda più niente, poi alla fine sono cose veramente belle.
Ah, è vero, lunghissime. Seguo moltissimo gli account social delle nostre della community del Bookstagram, di BookTok, eccetera, eccetera. E l'anno scorso proprio c'è stato questo periodo in cui hanno iniziato a parlare tipo, ok, è meglio l'Eneide, l'Iliade o l'Odissea. E sono partite con queste cose proprio da fan che dici vabbè che bello, la passione con cui leggono i libri comunque è veramente contagiosa.
E la tua classifica ormai tra Iliade, Odissea e Eneide?
Ma allora, l'Eneide devo dire che la conoscevo poco, l'ho dovuta conoscere per Lavinia e per cui ha scalato rapidamente la classifica. Adesso insomma non sono più fresca di traduzione perché ormai è passato un po' di tempo da quando ho lavorato a Lavinia, diciamo Iliade, Eneide, Odissea.
Ah, ok. Per me prima l'Eneide invece, per me è proprio l'Eneide è stato un amore su, poi Odissea alla fine, l'Iliade che tanto quelli fanno delle guerre, cose, elmi e bronzi vari. L'Eneide è la mia preferita, mi piace tantissimo Enea, che è un po' sfigato, diciamo. Non è proprio sì. L'eroe canonico, quindi le persone spiegate nei libri sono le mie preferite. Oltre a tradurre, appunto, come abbiamo detto prima, sei anche dietro a Neon, che è la collana, cioè diciamo lo spin-off di EO, che si occupa di distopia, fantascienza. Quindi innanzitutto ti volevo chiedere di raccontarci questo progetto, poi ti faccio altre domandine.
Bene. Allora, Neon Libri è non una collana, non uno spin-off, un imprint che nessuno sa bene cos'è ed è anche un casino spiegarlo perché non è una collana, non è una casa editrice, è un po' come Balto, diciamo sempre, no? è più quello che non è. E nasce dal lavoro che ormai dal 2020 porto avanti con Marco Rana, prima all'interno appunto di Oscar Mondadori Volt, adesso con questo imprint, che è un lavoro che appunto ha a che fare in parte molto con il tentativo da una parte dare dignità a una serie di generi che sono sempre stati editorialmente bistrattati, diciamo. Se pensiamo alla storia della fantascienza del fantasy in Italia, non possono che venirci in mente saghe interrotte, traduzioni abbozzate, copertine orrende, per cui abbiamo lavorato, insomma, sotto tutti i punti di vista, sia da... dal punto di vista, insomma, della scelta dei testi che dal punto di vista del publishing, per cercare appunto di fare questa cosa. E con l'idea molto ambiziosa di costruire un canone alternativo che appunto non sia quello, il cosiddetto canone occidentale, che è fatto di maschi bianchi che scrivono le loro cose. Esatto, anche perché il motivo per cui ci siamo innamorati del genere è proprio quello che è successo negli ultimi 15 anni. Appunto, se noi pensiamo fantascienza, fino a qualche anno fa i primi nomi che venivano in mente erano appunto sempre maschi bianchi, Asimov e compagnia. Ma in realtà quello che è successo, diciamo, forse la prima e più importante autrice che mi viene in mente è N.K. Jemisin, è che una serie di autrici, autori, autor che fino a quel momento erano stati marginalizzati dall'industria editoriale e non solo, hanno deciso di usare il genere per raccontare delle storie un po' diverse dal solito e molto molto belle. E questo appunto è anche un po' in continuità con il lavoro che facevo prima di iniziare a dedicarmi a tempo pieno ai libri, che era un lavoro che aveva a che fare con la rappresentazione delle persone queer, principalmente nei media. E quindi ho portato, diciamo, questa parte di cose che mi interessano e cose che credo possano rendere il mondo un po' migliore anche nel lavoro, cercando anche qui di dare spazio e traduzioni fatte bene di testi appunto scritti da persone queer, da persone nere o razzializzate, da persone disabili, che allo stesso tempo sono dei testi bellissimi che ci raccontano il presente, perché poi la fantascienza si pensa che racconti il futuro, ma in realtà racconta il presente molto meglio di quanto lo facciano appunto quelli lì del canone occidentale.
Che raccontano poi la stessa storia, è sempre quella, da Omero in poi è sempre più o meno è sempre la stessa. E qual è invece l'idea che ti sei fatta sui lettori e lettrici italiani e la narrativa di genere? Piace?
Allora, piace, piace molto. Quando abbiamo iniziato, insomma, a portare avanti questo progetto con Volt, prima Marco, perché lui ha iniziato un paio d'anni prima, poi sono arrivata io, eravamo in un periodo in cui questo tipo di narrativa non veniva più pubblicata quasi, o veniva pubblicata raramente in modo irriconoscibile, tant'è che molte delle nostre lettrici e dei nostri lettori erano costretti, quelli che erano in grado di farlo, a leggere i libri che interessavano loro in inglese, perché non arrivavano mai in Italia. Ma quello che abbiamo subito intercettato è stata la loro fame, tant'è che all'inizio erano spesso loro stessi a suggerirci i libri che avrebbero voluto vedere pubblicati, o gli autori che avrebbero voluto vedere arrivare in Italia. Per cui sicuramente questa fame c'è. Quello che è successo poi, insomma, soprattutto a partire dal 2020 con la pandemia, che da un certo punto di per un momento è sembrata la pietra tombale sull'industria culturale, invece in realtà ha fatto sì che molte più persone si avvicinassero alla lettura, anche per bisogno semplicemente magari di sfuggire alla quotidianità, che insomma non era proprio il massimo della vita. ha fatto sì che negli anni, insomma, tra il 2020 ed adesso ci sia stata un'esplosione, tant'è che cioè quasi non mi vengono in mente in questo momento case editrici che non pubblichino narrativa di genere. Nel frattempo quasi tutte le case editrici, anche quelle più grandi, si sono accorte di questo trend e hanno iniziato a portare questi libri in Italia.
E c'è un autore o un'autrice in generale, cioè, che avete pubblicato, che non è stata proprio pubblicata, che nessuno conosce o che tutti conoscono, che incarna perfettamente la visione di Neon?
Allora, ridurla a un'autrice o un autore secondo me è impossibile, proprio per questa idea di canone. Un canone è un coro a più voci. Però mi viene in mente questo libro che sta per uscire, uscirà a maggio se non ricordo male, che si intitola Fra gli altri di Joe Walton, che è una lettera d'amore alla storia dei romanzi di fantascienza, ai libri e alle biblioteche, e per cui in un certo senso, contenendo altri libri e altre voci, potrebbe essere il titolo giusto. L'ha tradotto per noi Silvia Costantino, editora di FQ, che è la fan numero uno di questo libro, tra l'altro ce l'ha fatto conoscere lei, era già stato pubblicato da Gargoyle, ma non si trovava più, insomma, in libreria da molti anni, e questo, ecco, rende bene l'idea di quello che vogliamo fare.
Invece c'è un'opera che ancora non è arrivata in Italia, ma che vorresti assolutamente tradurre, proprio da traduttrice, no, non da lettrice, proprio che vorresti riportare in italiano.
Ma allora, come ti dicevo prima, soprattutto negli ultimi anni ho avuto la fortuna di poter fare questa cosa, per cui, ok, quel libro secondo me sarebbe bello portarlo in Italia, se poi è anche un libro, cioè, per esempio è successo con The Transition Baby, ho iniziato a leggerlo quando è uscito, dopo 20 pagine ho detto no, questo libro va assolutamente pubblicato, cioè capolavoro, e poi ho detto vorrei tradurlo io. Adesso, cioè per cui, insomma, quando ho voglia di trovo qualcosa di sfizioso, faccio sempre in modo di poterlo prendere. L'ultimo esempio è Chuck Tingle, che è un autore di cui sono follemente innamorata, che ha esordito scrivendo racconti erotici assurdi, con delle copertine che fa lui che sono geniali, e poi un paio d'anni fa ha esordito invece come autore vero con un romanzo che si intitola Camp Damascus, che è un horror, perché a proposito appunto di quello che è successo con il fantasy e la fantascienza negli ultimi 15 anni, la nostra impressione è che stia succedendo la stessa cosa con l'horror in questo momento, che ha come voce narrante una ragazza queer e autistica, e quindi ho detto ok, questo insomma è fatto apposta per me, lo devo tradurre, e quindi questa sarà una delle mie prossime fatiche, e se devo pensare appunto a un libro che vorrei vedere in italiano e che ci tengo molto a tradurre, è sicuramente questo.
Allora, adesso ti chiederò un po' di consigli per chi si ascolta, quindi preparati. Allora, innanzitutto, cosa consiglieresti a chi non ha mai letto fantascienza?
A chi non ha mai letto fantascienza? Ma non ha mai letto fantascienza per davvero, non ha mai letto fantascienza come non l'ho letta io? Chi lo sa?
Non ero cosciente.
No, beh, sicuramente... La mano sinistra del buio è fantascienza, ma non è troppo, cioè non ha tutte quelle caratteristiche, insomma, che di solito si associano alla fantascienza, ed è anche una bellissima storia d'amore, per cui ecco, sì, dai, La mano sinistra del buio.
Invece, per chi non ha mai letto fantasy oppure vuole leggere qualcosa di nuovo nel fantasy?
Allora, beh, sicuramente anche N.K. Jemisin, la trilogia della Terra Spezzata, ha vinto un sacco di premi e c'è un motivo, è veramente un capolavoro. E a proposito di quello che dicevo prima sul fatto che fantasia e fantascienza parlano dell'oggi e non del futuro, questo è assolutamente, anzi, il libro giusto da leggere in questo momento.
L'ultimo di questa della categoria invece, per chi vuole leggere davvero del futuro, una distopia.
Ma allora, sto guardando la mia libreria nel frattempo, mi verrebbe da consigliare una raccolta di racconti che si intitola Le Visionarie, è stata pubblicata da Not, a cura di Claudia Durastanti e Veronica Raimo. Sono tutti racconti di autrici, da Ursula Le Guin a Nnedi Okorafor, che è una delle principali esponenti dell'African Futurism. E sicuramente lì dentro c'è qualcosa per tutte.
E l'ultima domanda, anche l'ultimo consiglio invece in generale, che è quello che chiediamo a tutte le nostre ospiti e i nostri ospiti, è un consiglio di lettura, però qualcosa che hai letto tu di recente e che vuoi consigliare in generale.
Leggo cose che non c'entrano assolutamente niente con quelle di cui mi occupo per lavoro, credo anche sia una forma di... E c'è questo libro bellissimo edito da Lorma, si intitola Tre, un'aspirazione al fuori, elogio politico dell'amicizia, che ho trovato veramente illuminante, per cui lo sto consigliando a tutte le persone che conosco e anzi sto obbligando alcune persone a leggerlo.
Quindi anche chi ci ascolta ha tutti i consigli adesso per leggere qualsiasi genere, anche cose di cui non abbiamo parlato. In realtà adesso abbiamo tutti i consigli, quindi io ti ringrazio per aver chiacchierato con noi, per tutti i consigli, per aver risposto alle nostre domande, quindi grazie. Cioè, grazie. Ci vedremo presto, appena traduci il libro che ci hai detto. Ti chiamerò subito, così ne parliamo insieme.
Grazie mille.
Ciao a tutti e a tutti.
This world we live in, and To bring back the feeling.